Il punto.
Libro che ripercorre il mito di Orfeo Euridice, un libro di Andrea Sbarella. Buonasera e bentrovato.
Buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 2.
Benvenuto. Dunque, un volume che, dicevamo, ripercorre il mito di Orfeo Euridice accompagnandolo con l'interpretazione, il vissuto di chi assieme a lei ha riletto attraverso i suoi seminari appunto questo mito, analizzando il vissuto delle persone che nella cornice di seminari, serate di lettura pubblica che lei ha tenuto, hanno dato seguito al loro piacere, alla loro curiosità di analizzare appunto e comprendere questo affascinante mito. Partiamo da qui: perché ha scelto proprio questo di Orfeo ed Euridice, una storia peraltro lacerante?
Sì, è una bella domanda la sua, e la prima risposta, che poi come nei quiz televisivi è quella che conta, cioè la prima risposta è che era una storia che mi affascinava, come tante altre, però questa in modo particolare, e quindi questa è stata la prima scelta, il primo motivo. In più, un secondo motivo, potrei dirle come secondo motivo, il fatto che è una storia davvero molto amata, benché, come dice lei, è una storia terribile, una storia lancinante, una tragedia davvero, davvero triste, insomma. Eppure le persone in questo mito ci vedono qualcosa. Ora, sarebbe facile dire ci vedono qualcosa perché la vita è triste, eccetera, eccetera, però no, non solo per quello, cioè ci sono tanti elementi in questo mito che fanno risuonare qualcosa nelle persone, e per cui, ecco, è un mito che ritorna, anche tanti piccoli elementi che sono contenuti in questa storia affascinano le persone, e alle persone piace prendere questa storia e in qualche modo rimetterla in scena, riportarla in vita, arricchendola con la propria esperienza personale. Questo per cui è il motivo per cui ho scelto di concentrarmi su questo mito.
Ecco, una struttura archetipica, dicevamo, che rivive attraverso l'esperienza di chi la ripercorre in qualche modo, quindi anche attraverso il presente, il vissuto appunto di questi partecipanti dei seminari con i quali ha percorso questo cammino. E quindi c'è anche il vissuto personale, c'è il presente, un'interpretazione dell'esperienza delle persone per riattualizzare il mito. Per dirla con Jung, sono gli archetipi dell'inconscio collettivo che rivivono e fanno parlare l'immaginazione umana di chi vive oggi, insomma.
Sì, mi fa molto piacere che lei citi Jung, e Jung a un certo punto nel suo percorso di crescita personale aveva addirittura affermato che gli dèi negati sarebbero tornati nelle nostre malattie psichiche, e l'idea di lavorare sulla mitologia nasce proprio da questo fatto qua, nel senso che se noi prendiamo una storia che non è inventata da uno scrittore, non è in qualche modo scritta da una persona singola, ma è il distillato della saggezza di un popolo e la saggezza della nostra cultura, la cultura, diciamo così, occidentale, quella greca, noi, i nostri progenitori culturali. Ecco che prendendo una storia di questo tipo e lasciandola appunto in qualche modo danzare, lasciandola ritornare attuale nella nostra vita, o per dirla prendendola dall'altro punto di vista, cioè inserire la nostra vita all'interno di una cornice così ampia e così importante per la psiche delle persone, perché se queste storie continuano a essere raccontate, continuano ad affascinare, e le persone, quando raccontiamo di mitologia, vengono numerose, per cui vuol dire che interessa, che da qualche parte queste storie hanno ancora qualcosa da dare alla nostra psiche, proprio perché parlano il linguaggio della psiche, che è quella delle immagini, che è quella dei simboli. Ecco, quando facciamo queste cose diamo in qualche modo senso alla nostra esperienza di vita personale, allargandola e inserendola in una cornice che è universale, che è archetipica. Ed è proprio il senso di questo tipo di lavoro, anche questo tipo di lettura di storie mitologiche. Le persone, oltre a inserire la propria storia in una cornice più ampia, in qualche modo ridanno vita a questi personaggi che appunto vivono in qualche modo dentro ognuno di noi.
Ecco, Andrea Sbarella, prima di continuare la nostra chiacchierata, ci terrei magari a inquadrare anche la sua figura, la sua formazione, perché lei ha una formazione umanistica e una seconda parte invece della sua formazione più strettamente legata proprio alla psicologia, alla psicoterapia e quindi tra l'altro collabora con davvero numerose istituzioni, no? Cito solo i corsi per adulti del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino, l'Alta Scuola di Pedagogia di Locarno, l'Istituto Federale per la Formazione Professionale di Lugano e il suo sito, tra l'altro, che suggerisco è Andrea Sbarella, ha proprio andreasbarella.ch.com,
.com.
che racchiude un po' il suo mondo, anche un po' quello che è lo spirito della sua, no? Filosofia, e quindi è un po' una guida per chi si vuole appunto far accompagnare, guidare attraverso una serie di ambiti, potremmo dire. È un sito abbastanza articolato e complesso che propongo di visitare perché ognuno può trovare quello che lo interessa, no? È un mondo quello che lei ci propone anche attraverso il suo sito e poi attraverso le sue letture, le sue lezioni, seminari, appunto, e anche questo libro. Comunque, dicevamo, la guida in questo percorso è chiaramente Orfeo, il protagonista che attraversa tutto il mito, esplora i tre regni, quindi durante il suo viaggio, quello dell'amore, quello della morte e il terzo, quello del mondo quotidiano, dopo che si è confrontato con amore e morte, che è un po' anche quello che fate voi, no? Durante i vostri seminari, rivisitare questi tre mondi. Quali sono gli aspetti archetipici del mito di Orfeo Euridice su cui ha voluto lavorare e quelli magari che sono risultati anche più utili per chi ha svolto questo percorso?
Ecco, questo è molto interessante quello che lei mi chiede, nel senso che ci si immagina che le persone scelgano un mito da approfondire, da analizzare, da in qualche modo rivivere per i punti cardine, no? Appunto in questo caso l'amore di Orfeo per Euridice, la sofferenza per la morte dell'amata, il viaggio nell'oltretomba per andare a riprendere la donna amata, piuttosto che il ritorno alla luce, insomma, del mondo dopo essersi confrontati con l'oscurità del mondo infero. E anch'io vi dico, se una persona sceglie quella storia lì, saranno queste le cose che lo affascinano. Poi invece, mettendo in scena per esempio la storia, o prendendo dei pezzetti e amplificando quello che sono i dettagli che il mito non narra, ma che le persone immaginano e che le persone aggiungono alla storia, si scopre spesso e volentieri che sono dei piccoli dettagli. C'è il, diciamo così, tra virgolette, l'assassino della storia, che è questo serpente che Euridice, sfuggendo a un corteggiatore che tenta di sedurla, esce in giardino e viene pesta la coda di un serpente che era nascosto fra l'erba alta, e il serpente la morsica e lei muore, insomma. Quando analizziamo questo mito, quando lo mettiamo in scena, c'è anche qualcuno che ogni tanto deve fare il serpente, no? Che è un personaggio affascinantissimo. Uno dice è un personaggio secondario che è lì soltanto per morsicare la caviglia della donna e farla morire, eppure è uno dei personaggi, superata la prima ritrosia di essere comunque quello che fa morire, che distrugge l'amore tra i due giovani, o il fatto di essere un serpente, no? Che anche biblicamente parlando non lascia grandi, belle impressioni nelle persone, no? Il serpente di Adamo ed Eva con la mela tentatrice. Però ecco, superate queste cose e messo in scena bene il serpente con tutti i crismi, ecco che le persone amano moltissimo un personaggio, chiamiamolo così, che sembrerebbe soltanto un
Il
dettaglio.
serpente?
Esatto. Pensi un po', difatti c'è un capitolo nel libro che si dedica proprio del serpente. Tra l'altro è un simbolo, un personaggio simbolico molto molto ricco il serpente, al di là
Certo.
della Bibbia è anche
Ed è
un
anche un po' la
grande.
causa di tutto nel mito di Orfeo
Ecco, chi
Euridice.
lo sa, chi lo sa? I greci amavano dire che, cioè, la causa di tutto è il destino, quella D maiuscola, no? Per cui
Sì.
non possiamo incolpare il povero serpente che dormiva nell'erba, gli pestano la cosa, cosa deve fare? No? Il serpente si volta indietro e morsica, insomma. No? Però ecco, è questo per dire come le persone tante volte scelgono dei dettagli che poi in realtà diventano la parte cardine della loro lettura del mito. Cioè, io ricordo una partecipante che diceva: io tutta la vita mi sono comportata come il serpente, cioè la gente mi ha sempre calpestato, per dire, no? Mi ha sempre calpestato e io l'unica cosa che ho fatto era reagire con violenza, è una cosa che non mi va più bene. Ecco, per dire, per farle un esempio di come poi si aggiungono delle parti personali a quella che è la cornice universale di questo mito. Ecco, per fare solo un esempio, un piccolo esempio pratico di come con ogni dettaglio del mito si può praticamente incominciare a entrare nell'esperienza di ogni persona per andare ad arricchirla. E questo è straordinariamente affascinante, la parte straordinariamente affascinante di questo lavoro.
E infatti lei, citavo il suo sito poco fa, ma la filosofia del suo lavoro, potremmo dire, no? È quella di concentrarsi sull'esperienza psichica delle persone attingendo appunto al mito, comunque al patrimonio universale degli esseri umani, proprio per cercare, no? Di renderla anche utile e concreta attraverso la rilettura di ciò che riguarda il mito. A questo proposito mi piacerebbe chiederle di spiegarci la sua idea di simple and Be Simple and Rich, che è anche un po', lo spunto di partenza della filosofia del suo sito e anche del suo lavoro.
Sì, ecco, sono un po' le due parti del mio lavoro. Be simple, tra l'altro semplice è una parola che viene dal latino che vuol dire piegato una volta sola. Cioè, nel senso, semplice non vuol dire lineare, non vuol dire tutti uguali, no? Tutti in qualche modo facilmente comprensibili. Ognuno è in qualche modo piegato da una parte o dall'altra, in un modo o nell'altro, però una volta sola, cioè semplice è il contrario di complicato, di complesso, il che non vuol dire banale. Per cui la parte del mio lavoro che si concentra su questo be simple, in inglese perché così hanno scelto i partecipanti ai miei seminari, mi piaceva di più di sì, semplice e pieno di ricchezza, no? Be simple and rich suonava più semplice. Ecco.
È anche più chic.
È più chic anche, no? Fa un po', no? L'inglese ormai lo sappiamo. Ma, ecco, però ecco, la parte semplice è quella di togliere le sovrastrutture delle persone che non servono più per proseguire nel loro cammino come esseri umani, insomma, quindi semplificare, cioè togliere per non diventare banali, ma per non essere troppo complessi e complicati
E
in
non
modo da complicare la vita.
perdersi.
E tutto il lavoro con la mitologia invece fa parte della parte che è be rich, cioè che non è pieno di soldi, insomma, ma è pieno di ricchezza. E questa ricchezza è quella che attingiamo da questo straordinario patrimonio culturale che è la mitologia greca. Quindi una volta semplificata, una volta tolte le sovrastrutture che non servono più, forniamo, cioè, o perlomeno questo è il mio intento, il mio sogno, insomma, il mio lavoro è fornire alle persone delle cornici che abbiano un significato più ricco e che permettano di in qualche modo dare più ricchezza alle esperienze che le persone hanno e che sono quelle comuni a tutti gli esseri umani e che sono spesso contenute in queste storie, che benché siano tristi, diciamo prima Orfeo ed Euridice è una tragedia in cui muore lei, muore lui, insomma, ecco, benché siano tristi non vuol dire che l'esperienza umana deve essere per forza triste, tant'è che tantissimi partecipanti alla fine della storia vedono una speranza che nella storia non c'è, però da qualche parte è quella, viene stimolata la ricerca di i motivi importanti per cui vale la pena vivere. In realtà una delle interpretazioni che è contenuta nel libro è che questo Orfeo in qualche modo muore, non è in grado di reagire alla morte della sua amata perché si fidava troppo delle sue capacità in qualche modo materiali, no? Lo diceva: io so suonare così bene che sono in grado di vincere anche la morte. Quindi a un certo punto si confronta e si scontra con i limiti dell'umano, insomma, okay? Che è chiaro, è una cosa forte, insomma, è una cosa difficile da accettare, ma i limiti ci sono.
Ecco, Andrea Sbarella, quindi l'arricchimento psichico personale, possiamo dire lo scopo principale del lavoro che lei svolge nei suoi seminari di approfondimento attraverso il percorso che ci ha appena illustrato. Per concludere, una curiosità, quante persone partecipano a questo tipo di incontri e in termini di tempo, quanto vi soffermate sui singoli temi svolti nell'arco di una giornata, ad esempio?
Ecco, lì dipende, nel senso che io offro questo, le letture di mitologia per esempio nei corsi per adulti, allora lì sono magari 5-6 incontri su un mito solo, di un paio d'ore alla sera, insomma, no? Questa è la cosa, o delle serate, spesso organizziamo anche delle serate di lettura pubblica, diciamo così, dove in un paio d'ore leggiamo un mito e ne discutiamo un pochettino. Un'altra parte di questo tipo di lavoro lo svolgiamo con i ragazzi nelle scuole, no? Che è molto molto interessante e piace tantissimo sia agli adolescenti che ai bambini piccoli, ai quali raccontiamo i miti come se fossero delle fiabe, insomma.
Il mito è sempre estremamente accattivante, no? Anche per tutte le età.
Sì, i bambini è impressionante, no? Come rimangono affascinati da questi personaggi. I lavori invece più lunghi, no? I seminari residenziali durano magari una settimana e quindi capisce ci vuole già un impegno in tempo e denaro, insomma, no? Perché si sta una settimana in un centro per seminari e lì o su ogni mito ogni persona sceglie un mito e quindi lo analizziamo, poi facciamo tante altre cose anche, cioè non è che solo parliamo di mitologia, ma appunto c'è anche tutto un lavoro che si basa sul gruppo e sul rituale, sul prendersi lo spazio e il tempo per, tra virgolette, invitare gli dèi a partecipare al seminario, insomma, no, ecco, lo dico un po' scherzosamente, ma ecco, e lì il tempo che dedichiamo a ogni mito varia dalla mezza giornata alla giornata intera.
Ecco, un lusso potersi permettere una settimana
Lo
dedicata
è,
al
lo
mito,
è.
ma deve essere un'esperienza assolutamente unica. Andrea Sbarella, ricordo che il suo volume, che è Orfeo Ridice, un'interpretazione del mito che narra di poesia, di amore, di morte e di rinascita, edito dalla casa editrice Ricclea, viene presentato domani sera alle 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, in sua presenza, naturalmente, assieme al direttore della biblioteca, Stefano Vassere. Ricordo anche il suo sito che è andreasbarella.com, dove appunto si trova un po' tutto ciò a cui abbiamo accennato in questa chiacchierata. Grazie e buon lavoro, alla prossima, Andrea Sbarella.
Grazie a lei, buonasera.